Ciao amiche di Vediamoci Chiara che ci seguite sempre online. Oggi sono molto contenta perché è nostra ospite la dottoressa Marina Toschi. Marina, grazie per essere qui con noi.
Grazie dell'invito, grazie.
Allora, amiche, ho invitato la dottoressa Marina Toschi qui su Vediamoci Chiara perché Marina è la responsabile scientifica di AGITE, l'Associazione dei Ginecologi Territoriali, che quest'anno ha patrocinato gli eventi Vediamoci Chiara, sia quello di Milano che quello di Roma. E quindi sono particolarmente contenta di averla qui. Ma sono particolarmente contenta di averla qui anche per un altro motivo molto importante, ossia il 6 febbraio è la giornata mondiale contro le mutilazioni genitali femminili e Marina si occupa proprio di assistere le donne che sono state vittime di questa orribile pratica. E quindi, per prima cosa, Marina, ti voglio chiedere innanzitutto come e perché viene fatta questa terribile violenza nei confronti delle donne. E poi voglio chiederti anche un'altra cosa. So che esistono diversi tipi di mutilazione, quindi volevo fare un po' chiarezza su questo argomento con il tuo aiuto.
L'azione può essere fatta in modalità molto diverse, infatti qualcuno anche la chiamano modificazione dei genitali e non proprio mutilazione, perché in alcuni casi, per fortuna, anzi direi forse nella maggioranza dei casi, non si tratta di infibulazione, cioè di chiusura completa dei genitali, si tratta di alterazioni della forma o comunque della struttura dei genitali esterni, in particolare della zona della clitoride, del cappuccio della clitoride, della parte delle piccole labbra. E questa cosa ha un'origine antichissima, è legata al fatto che, come dire, da sempre purtroppo le culture tendono a violare le donne, la loro integrità, a tenerle sotto. Tant'è vero che purtroppo, appunto, ancora adesso, quando le bambine in molte parti dell'Africa è il momento in cui sono in epoca pubere, però non solo, delle volte lo fanno anche solo a 6 mesi. Di vita, perché è più facile ovviamente agire su una neonata che non si può ribellare più di tanto, o su una bambina piccola. Comunque a volte vengono mutilate anche più volte, cioè magari appena nate, e loro la chiamano infatti circoncisione. Se tu chiedi alle ragazze, le dicono perché non è normale, si fa ai maschi la circoncisione, a noi si fa questa circoncisione, perché voi non la fate? Cioè, per loro è una cosa talmente normale che come non so, mettersi gli orecchini agli orecchi, come si usava quando erano piccole le bambine qua, no? Che per distinguere il neonato dalla neonata a pochi mesi di vita si facevano i buchi alle orecchie. Quindi diciamo che è da sempre un modo di marcare le donne, c'è sempre stato, no? Nelle diverse culture in diversa maniera. Questa naturalmente è una maniera molto, molto pesante, molto cattiva, diciamo, sicuramente che lascia un segno più o meno pesante a seconda anche di come viene fatta. C'è tutta la gamma, ecco, no? C'è la persona ricca, più ricca, che vive in città, che la porta in ospedale dal bravo dottore, che gliela fa in maniera anche solo rituale, fa uscire un pochino di sangue per dire che l'ha fatta, così la ragazza è a posto. C'è quella che invece vive nel villaggio, la l'escisseuse, quella che fa queste cose. Anche è ben rispettata, ha un suo ruolo e quindi non vuole mollare questa cosa, no? Anche se, per esempio, è vietato per legge in molti di questi paesi, le chasseuse dicevano: no, è un rito, bisogna farlo così, una dimostra di essere donna, così è capace di sopportare il dolore. E la cosa più terribile che ti raccontano le ragazze, che le vedi sveglissime col cellulare, ragazze che magari hanno studiato, ti raccontano che. Quando è quel momento, nel villaggio ti prendono, ti portano nella brousse, ti portano nel niente dove puoi strullare quanto ti pare, che tanto non ti sente nessuno, ti menano per qualche giorno, così tu impari a stare zitta, impari che le donne devono stare zitte, devono stare al loro posto, e poi per finire ti fanno questa cosa sicuramente dolorosa e sicuramente terribile, per cui poi devi stare giorni e giorni con le gambe chiuse, ferma a letto, non potendo fare pipì, non potendo, quindi c'è, cioè, sicuramente un trattamento inumano.
Non oso immaginare cosa si possa provare sia fisicamente che psicologicamente.
Ecco, è terribile, anche solo l'idea, appunto, che una donna debba essere, l'idea è anche fondamentalmente levare possibilmente l'organo del piacere femminile, perché sappiamo bene che il piacere femminile, il 90% è a livello clitorideo. Quindi, se tu intervieni nella zona della clitoride, è facile che ledi qualche nervo. E quindi molte di queste ragazze ti raccontano che loro hanno difficoltà ad avere piacere sessuale. A volte è talmente minima e la maggior parte dei colleghi, anche se non sei un pochino addestrato, non la vedi, perché se è fatta bene, se è fatta 6 mesi di vita e tu la paziente, la signora, la vedi a 25, non vedi più niente, no? A meno che non sia stata appunto devastante, a meno che non sia stata fatta molto male. Quindi devi anche avere l'occhio allenato un pochino per vederla. Perché ti può sembrare una vagina fatta così, le vagine non sono tutte uguali, no? Se
Certo.
pigliamo 100 di noi, cioè abbiamo 100 genitali esterni diversi, quindi se non lo sai, se non lo sai di andarlo a cercare, e più appunto non è detto che la paziente te lo riferisca, oppure non lo sa, ti dice dottoressa, me lo dica lei, perché io non lo so se sono stata mutilata. Mia mamma mi ha detto di sì, ma io non sono sicura, oppure mia mamma mi ha detto di no, ma forse al mio villaggio poi me l'hanno fatta. Cioè, se te lo fanno a 6 mesi, a 3 anni, puoi non ricordartelo, ovviamente. Certo, se te lo rifanno a 18 perché ti devono sposare col vecchio signore, perché è legato spesso al matrimonio, no? Che ti rivendono a qualcuno, e quindi per essere sicura che siccome sei un po' grandina potresti aver avuto rapporti, allora ti rimutilano tanto per gradire, ecco, chiaramente lì te lo ricordi bene. Anzi, questo spesso nelle mie racconti, perché appunto io ho scelto di occuparmi di questa cosa e ho visto più di 500 ragazze, di cui almeno 200 avevano le mutilazioni genitali femminili in varia maniera. Ti raccontano che loro sono fuggite dal loro villaggio perché avevano visto che la cugina, figlia della schistosa, figlia di quella che di solito fa le mutilazioni, morta dissanguata. Allora dice: se è morta dissanguata sua figlia, figurarsi cosa succede a me. Meglio scappare, meglio fare il deserto, meglio attraversare l'oceano, meglio attraversare il Mediterraneo che finire morta con. Quindi tante ragazze scappano anche proprio per non subire mutilazione.
In quali paesi dell'Africa viene praticata la mutilazione genitale femminile?
Tutta l'Africa occidentale, ma anche molto la Nigeria, cioè tutti i paesi poi che insomma sono anche poveri, su cui molto spesso è vietato, no? Nei loro paesi, in Nigeria, è vietato fare le mutilazioni, però di fatto su 800 milioni di persone, di quelle che sappiamo, perché il censimento chissà quando è l'ultima volta che l'hanno fatto per davvero, nei villaggi non sai mica la legge la rispetta nessuno, quindi
Certo.
non è facile cambiarla questa cosa, certamente deve venire da loro, non è che arriva uno da fare e non lo devi fare più, perché le schistose dice, e allora che faccio nella vita se, no, se mi levi pure questo, che mi levi la nostra tradizione, no? Poi ti dicono, ah ma come, io l'ho avuto, io ho sofferto, anche tu devi soffrire, figlia mia. C'è molto anche questo atteggiamento di, no, di perpetuare la tradizione, come le mamme che
Certo.
dopo che il marito ti mena ti riportano a casa e ti dicono, no, no, ma quello è sempre tuo marito, anche in Italia succedono queste cose, eh.
Che dire Marina, purtroppo è vero. Volevo chiederti, in Italia esistono schistose?
Sembra di no. Quello che succede è che sappiamo che, per esempio, è andato sui giornali, sono stati delle persone che hanno fatto la circoncisione a dei bambini, perché appunto lì appunto, altrettanto è uso, e se tu non lo sai fare, il bambino comincia a sanguinare, ci sono dei bambini, due gemellini morti tutti e due, fatte, e questo è stato portato in galera per quello che aveva fatto. Quindi è importante che ci sia la specie rispetto agli uomini, la circoncisione, che ci sia la possibilità a livello del Servizio Sanitario Nazionale o regionale di fare in maniera non troppo cara questa pratica invece che farla fare a chi poi non la sa fare. Quello che
Certo.
succede in Italia molto spesso è che la bambina nasce qui, ovviamente non viene fatto niente, però magari a 6 mesi di vita, un anno di vita, viene portata in Mali piuttosto che in Nigeria, piuttosto che in Senegal, piuttosto che in Etiopia. E lì viene mutilata dalla zia che dice: ah no, ecco, finalmente una bambina, bisogna metterla nella tradizione. E quindi è molto importante quando il nostro compito di operatori sanitari è avvisare anche i pediatri, anche le ostetriche, che sappiano che quando nasce una bambina di queste cose, digli: guardi che da noi è vietato, guardi che appunto, anche se lei lo fa a casa sua, quando torna, se la pediatra si accorge che è stata fatta la mutilazione, guardi che lei va nei guai, non si può fare, per legge in Italia è vietato.
In Italia, per le vittime di questa orribile violenza, c'è la protezione umanitaria. In cosa consiste esattamente?
Allora, l'Italia, per fortuna, un po' di anni fa ha firmato il trattato di Istanbul, no? Che è il trattato molto importante che riguarda la violenza sulle donne. La Turchia, che, dove è stato firmato, ora ne è uscita, però ancora noi invece ci siamo nel Trattato di Istanbul. E nel Trattato di Istanbul c'è tutta una parte che riguarda proprio le mutilazioni genitali e si dice che quando una donna viene trovata con un segno più tangibile di così, di violenza, non ci può essere, insomma, che gli è stata fatta da bambina, da adolescente, ha diritto ad avere una protezione umanitaria nel paese dove questa cosa viene riconosciuta. Quindi, appunto, io mi occupo di questa cosa proprio perché nella mia ASL mi è stato chiesto, quando è uscita la legge, proprio allora, che ci fosse qualcuno responsabile che volesse occuparsi di questa cosa, facesse questo tipo di certificazione che serve quando la ragazza va in commissione e deve raccontare la sua storia. Una cosa è dire sì. Sono stata picchiata, sono stata violentata in Libia, è sicuramente probabile che sia vero. Una cosa è avere un certificato di un medico italiano, dello Stato italiano, timbrato, che dice è vero, la ragazza ha mutilazioni tipo 1, tipo 2, tipo 3, ha questo, alla mancanza della clitoride. Quindi questo è, con questo tipo di certificazione la ragazza ha diritto a chiedere la protezione umanitaria, quindi ad avere un, diciamo, un visto per restare in Italia almeno di 4 anni. Quindi in questo periodo probabilmente riesce a trovare lavoro, a imparare l'italiano, a integrarsi, insomma, e uscire da una situazione di violenza e a capire, perché noi non solo facciamo il certificato, ma spieghiamo. Cos'è? Cosa ti hanno fatto? Cosa vuol dire? Ti rendi conto? Cioè, cerchiamo di fare un loro empowerment rispetto a quello che hanno subito, no? Quest'anno, cioè, come tutti gli anni, appunto, si parla il 6 di febbraio di questa giornata mondiale che ha voluto, tra l'altro, la moglie del presidente della Nigeria, perché lei stessa era stata mutilata e ha fatto una battaglia perché questa cosa non esistesse più. Quest'anno a livello mondiale cioè, lo slogan è questo, verso il 2030, fine alla mutilazione genitale, non ci potrà essere senza un coinvolgimento e un investimento anche, diciamo, nella formazione, nell'attenzione a questa cosa, una risposta a questa cosa. Anche perché se per esempio una ragazza ha avuto una importante mutilazione, più di quelle magari che vedo io, che per fortuna sono tutte meno gravi, comunque gravi, ma meno gravi, si può, ci sono delle colleghi molto bravi che stanno lavorando molto appunto alla riennervazione del nervo pudendo, dei nervi che, insomma, che sono coinvolti nella sessualità femminile o comunque nella percezione a livello dei genitali. Quindi sì, si può un pochino migliorare, cioè, e si può deinfibulare. Una donna che deve partorire, per esempio, in genere viene deinfibulata se è completamente chiusa, oppure semplicemente una donna che ha avuto un'alterazione può ricevere un aiuto. Comunque è una forma di tortura. Comunque è una forma di non tutela della tua salute sessuale e riproduttiva. Comunque ti leva l'infanzia, perché molto spesso queste bambine, se vengono, no, prese in questa maniera, quindi sono varie forme di violazione di almeno 5 diritti umani fondamentali, quindi con conseguenze profonde, durature, con impatti fisici più o meno pesanti, insomma, che per fortuna stanno cambiando anche nel loro paese, cioè non si può esportare la democrazia e non si può esportare la non mutilazione. Devono essere le donne stesse che si ribellano a questa e che dicono: io no, mia figlia non glielo farò mai, no?
Cosa possiamo fare se sospettiamo che una donna che conosciamo sia stata vittima di mutilazioni genitali?
Non avere atteggiamento, come dire, un po' torbido, se si usa questo argomento, no? Anche perché a loro non gli piace, è un argomento che non affrontano facilmente. Tanti giovani ragazze, per esempio, una ragazza che ha fatto la tesi su questo argomento, un'infermiera molto carina nigeriana, ha scoperto questa cosa studiandola sui libri, perché sua madre, che pure l'aveva avuta, a lei non l'ha fatta, ma non gliel'aveva mai parlato. Sua zia non gliene aveva mai parlato, perché c'è anche vergogna, si sentono, no? Anche giudicate su questa cosa. Quindi mai essere giudicanti, ma semmai dire comunque: guarda, che può darsi, so che nel tuo paese queste cose, può darsi che se tu pensi di avere problemi su questo tipo, sappi che ci può essere, che puoi avere un aiuto dal punto di vista ginecologico su questa cosa. Oppure alle ragazze che sono migrate più o meno in maniera legale, spesso illegale, come succede, o ancora succede molta dell'immigrazione, visto che non ce n'è un altro modo legale per venire, dirgli che possono avere appunto, che con una certificazione di questo tipo le può aiutare e che al loro avvocato possono chiedere questo. Per esempio, le avvocate che seguono molto spesso questi casi di persone che vogliono chiedere la protezione umanitaria, devono sapere che questa cosa le può aiutare, insomma, che pur nell'orrore di quello che gli è successo, almeno questo gli venga riconosciuto come diritto alla salute, alla non tortura, ad una vita migliore. Quindi questo
Una
è
vita migliore.
importante.
Marina, grazie per essere stata qui con noi. Spero di rivederti presto in una prossima occasione e ringrazio tutte le amiche che ci hanno seguito.
Aspetto di essere invitata in uno dei vostri incontri, mi farebbe molto piacere.
Ciao a tutte, alla prossima!
Arrivederci.